Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara per il consueto appuntamento con la nostra serie di padri deboli, diciamo così, o di padri che fanno riferimento a una eventuale possibile crisi del loro potere o del loro cosiddetto patriarcato. La puntata di oggi è dedicata a, come è stato qui titolato, a padri che accudiscono, cioè padri che hanno un rapporto quasi affettuoso, molto affettuoso e quasi materno con i loro figli. In particolare qui ce n'è uno che meriterebbe diverse puntate, perché è uno dei personaggi più straordinari della nostra letteratura, anche se non ha scritto niente, anche se ha scritto poi quel che ha scritto, poteva anche non scriverlo perché è veramente mediocre, ma insomma è diventato celeberrimo perché è il padre di uno dei più grandi poeti del mondo, che è Giacomo Leopardi.
Figlio mio, voi siete per la prima volta solo in mezzo al mondo.
Allora, di questo conte Monaldo Leopardi si è sempre detto, io non so perché, per una specie di tradizione, insomma quelle cose che vanno avanti poi senza verifica, che era un uomo retrogrado, un uomo piccolo, un uomo invido del figlio, insomma un personaggio riprovevole. Invece, a mio parere, ma non a mio parere, seguendo invece le sue pagine di diario in cui racconta del suo rapporto col figlio, eccetera, è un uomo sentimentale, un uomo benigno, un uomo attento al figlio come se fosse una madre, o meglio una balia, come una vecchia balia. E naturalmente è un padre imperfetto, perché è un padre che ne ha fatti di tutti i colori, cioè innanzitutto ha distrutto il patrimonio familiare, perché ha venduto, ha comprato, ha fatto acquisti sbagliati, continua a spendere più di quello che ha, eccetera, eccetera. Tant'è vero che a un certo punto viene interdetto e la madre cattivissima di Leopardi, che si chiama Adelaide Antici, diventa lei amministratrice del patrimonio e lui interdetto. Quindi, come vedete, è un povero padre che non ha più autorità, non ha più né l'autorità del denaro, che è molto forte, né l'autorità del potere, perché comanda invece Adelaide. Adelaide che è una pessima madre, secondo quello che ci riferisce Leopardi stesso, perché c'è una pagina di Baldone famosissima in cui dice: conosco una madre cristiana che quando uno dei suoi bambini si ammala lo cura con la massima devozione, solerzia, con tutto quello che ha per farlo guarire, ma se muore è felice. È felice perché questo figlio andrà nel paradiso, eccetera, eccetera. Quindi la dipinge come una vera delinquente, insomma, dal punto di vista del laico Leopardi, no, naturalmente. Ora, questo uomo invece così vicino, così sentimentale, così simpatico, così privo di autorità patriarcale, è lui, questo Monaldo, che è un signore soltanto nella sua biblioteca. L'unica cosa che lo spazio che gli lascia la moglie è quello che la donna Prassede lascia a Don Ferrante, suo marito, in un altro capolavoro che I Promessi di Sposi. È uguale, è una specie di Don Ferrante sto Monaldo, perché sta nella sua biblioteca e lì davvero comanda, perché ne comanda niente, perché è da solo. Ma in qualche modo è con Giacomo e lì i due si conoscono, i due diventano amici. È la letteratura, è la biblioteca che li rende sodali, che li rende amici. Ed è lì che Leopardi si accorge che Monaldo è un cuor d'oro, come dice lui, no? È una specie di madre. A un certo punto, quando Giacomo, piccolo ragazzino, è fissato che non vuole mangiare la carne, allora gliela deve tagliare lui a piccole striscioline, il padre deve imboccarlo e a lui la mangia, eccetera, eccetera. Poi dopo averla mangiata dice: ma ne ho mangiato troppo, sto male, morirò. Muoio adesso. No, ma non morire, perché adesso facciamo una lunga passeggiata, poi fa la passeggiata, Giacomo si sente benissimo, eccetera. Quindi vedete che tipo di uomo, così attento anche a piccole follie del figlio, eccetera. Anche fisiologo, in molte lettere gli dice: non pensare troppo, non seguire troppo la ragione, ogni tanto per essere troppo ragionevoli qualche volta si opera contro la ragione, dice. Guardate, questo è un piccolo trattato in poche parole di fisiologia moderna, lui la sa lunga, sa benissimo che corpo e spirito sono insieme, non c'è niente da fare, non esiste lo spirito in sé, lo dice un cattolico come lui. dice lo spirito esiste a condizione della materia, sta lì, e quindi dobbiamo prenderci cura anche con un po' di irragionevolezza della nostra materia, del nostro corpo, mangiare quando abbiamo voglia, eccetera, eccetera. E questo è il padre, quindi che traccia anche una piccola mappa delle relazioni tra corpo e spirito, come fa tutta una filosofia materialista prima di lui e che lui detesta, peraltro. Ora, Giacomo, però, diciamo questo, Giacomo e Monaldo sono due persone immensamente lontane l'una dall'altra, nonostante questa vicinanza. Perché? Perché vivono in due pianeti diversi. Uno è un povero cattolico fissato sulla morale, eccetera, che scrive i suoi dialoghetti, un libro ridicolo. La distanza tra loro è immensa, sono due entità non paragonabili. Uno, ripeto, uno scrittore piccolo, retrivo, codino, scrive questi dialoghetti che sono illeggibili. L'altro è il più grande poeta del suo tempo. Come si fa a avere un contatto tra queste due realtà così inavvicinabili, così lontane? Tuttavia, Monaldo ha una specie di, quella che io chiamo, e non c'è scritto nei suoi, una specie di intelligenza del cuore, cioè ha qualche cosa che ha una specie di antenna che lo mette in relazione con questo astro che è il suo figlio, no? Con questo immenso ragazzo che è suo figlio. E quindi che mantiene, riesce a mantenere questa intelligenza del cuore tra i due, una specie di registro emotivo continuo. No? C'è qualche cosa che, nonostante la differenza, nonostante anche in qualche modo l'inimicizia, perché che a volte c'è, per esempio, quando Monaldo scrive i suoi dialoghetti, che cosa succede? Mezza Italia li prende per un'opera di Giacomo, perché quello famoso è Giacomo. E Giacomo diventa matto, perché dico, ma come, la gente crede che io abbia scritto queste robe, queste cose mediocrissime, queste cose che vogliono convertire alla vera religione la gente, ma io sono tutt'altro. Quindi a un certo punto prende il Corriere della Sera, quello che si chiama Corriere della Sera, e scrive: io non sono l'autore dei dialoghetti, sia ben chiaro. Poi scrive una lettera giustificativa al padre: ho scritto questa cosa sul Corriere, sul giornale, perché non vorrei mai approfittarmi dell'opera sua, caro illustre signor padre, ma in realtà per prendere distanze. Quindi capite, ci sono anche questi problemi tra padre e figlio, ma c'è questo filo continuo, c'è questo registro emotivo continuo che c'è tra i due. L'ultima lettera da Napoli al padre è meravigliosa, è anche molto commovente. Per la prima e ultima volta lo chiama carissimo papà. Prima lo chiamava illustrissimo signor padre, carissimo signor padre, eccetera, eccellente padre, eccetera. Questa ultima lettera è carissimo papà. È una lettera tenerissima, dove teneramente e anche, come dire, con grande freddezza per certi aspetti, Giacomo ringrazia il papà e la mamma del dono di 10 scudi, non si sa cosa se ne faccia adesso che sta morendo, ma insomma le ringrazia molto affettuosamente, molto formalmente. Parla di un termine prescritto da Dio alla vita stessa, quindi usa un po' il linguaggio paterno per fargli piacere, forse, no? E se ne va all'altro mondo. Monaldo chi è allora? No, rispetto a questo straordinario ragazzo, questo giovane meraviglioso, no? Assolutamente superiore, assolutamente imparagonabile, no? Monaldo in effetti è l'emblema, diciamo così, o l'iperbole di ogni padre, di chi ama senza condizioni un essere intimo ma sconosciuto. Nessun figlio è del tutto conosciuto al padre, no? Ma è nello stesso tempo intimo. E come può lo sostiene, lo protegge nella difficoltà della vita, nel diluvio della vita. Lo protegge fino a che avrà vita. Grazie, ci sentiamo al prossimo appuntamento che riguarderà i padri fanciulli e in particolare una splendida poesia di Umberto Saba dedicata per l'appunto al padre. Grazie, a presto.